Di nuovo buongiorno. Oggi è il 24 marzo del 2015. Ma è un 24 marzo. Se io dico l'ordine è già stato eseguito, connesso a un 24 marzo, qualcuno suona qualcosa? No, sicuro neanche a voi. Il 24 marzo è l'anniversario, oggi 2015, il 71esimo anniversario dell'eccidio delle fosse ardeatine, quindi la mattina del 24 marzo alle fosse ardeatine sull'Ardeatina c'è la commemorazione di questo evento. E questo evento consiste nel fatto che il 24 marzo del 44 lì furono fucilati 335 persone, insomma italiani, dalle truppe di occupazione tedesca in risposta all'attentato di Via Rasella che c'era stato il giorno prima, in cui erano morti 33 militari tedeschi e due civili italiani passanti, tra cui un ragazzo di 12 anni. L'ordine è già stato eseguito è il titolo di un libro che io consiglio caldissimamente a tutti gli apprendisti antropologi di leggere, anche di possedere, ma insomma perlomeno di leggere, che è stato scritto da Alessandro Portelli, che non è un antropologo, ma è forse il più maggior cultore, praticante e teorico di storia orale italiano, maestro della raccolta di storie di vita e mille altre cose, anima del circolo Gianni Bosio, di mestiere professore universitario, in questo momento in pensione, ma ha fatto l'analista, studioso di Moby Dick e di Bruce Springsteen a pari titolo, e però diciamo da sempre appunto cultore al massimo livello di storia orale. Lui e Pietro Clemente, antropologo, direi che sono tra i maggiori italiani in assoluto. Questo libro, L'ordine è già stato eseguito, veramente ve lo consiglio perché è un capolavoro appunto di storia orale. Il titolo viene dall'ultima frase del manifesto che affissero i tedeschi dopo aver fatto la strage delle fosse ardeatine, in cui raccontavano quello che era successo, che cosa avevano fatto, eccetera, e concludevo: l'ordine è già stato eseguito. Tenendoli sulle generali, perché in realtà, come forse sapete, nascosero tutto, cioè fecero questa strage e poi fecero crollare tutte le cave, non si sapeva bene cosa dove stavano, tutto è stato ritirato fuori dopo la fine dell'occupazione. Però diciamo ci tenevano a far sapere che la vendetta c'era stata. E perché Sandro Portelli ci ha fatto un libro, cioè o meglio come ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto basandosi sulla leggenda radicatissima a Roma che se i partigiani si fossero presentati, gli autori cioè della strage, che era un gruppo di partigiani comunisti, dei GAP, cioè quelli che agivano nelle città, quindi nipotini di Gramsci in qualche modo, se si fossero presentati non ci sarebbe stata nessuna rappresaglia. Notoriamente i tedeschi facevano queste rappresaglie 10 per 1, cioè per ogni tedesco che viene ucciso noi uccidiamo 10 italiani, quindi in qualche modo c'era questo filone leggendario che diceva: ma si sapeva, se voi ne ammazzate e poi dopo quelli si vendicano. Se i tedeschi avevano detto: se vi presentate non facciamo niente, non si sono presentati, quindi c'è stata la strage delle fosse ardeatine, in qualche modo è colpa degli attentatori. Il punto è che questo non è vero, cioè è una leggenda radicatissima a Roma, e quindi lo storico delle fonti orali ha indagato su un errore. che è assolutamente interessante, perciò dico una faccenda che riguarda molto gli antropologi, perché raccolta di storie di vita, testimonianze, eccetera, eccetera, ma perché all'antropologia interessano le rappresentazioni, quello che le persone dicono, giusto appunto adesso si parlava con lui. Che sia vero, che non sia vero, che Majorana è passato al convento e si è nascosto, le persone lo dicono. Che senso c'è nel fatto che le persone raccontino certe cose? Che senso c'è nel fatto che una cosa falsa e documentalmente falsa, perché il manifesto affisso dal comando germanico a Roma si concludeva con la frase: l'ordine è già stato eseguito, era stato affisso il giorno dopo, non avevano fatto nessuna richiesta di presentazione, e ciò nondimeno questa diceria si è radicata, virato e vive tuttora. Quindi Sandro Portelli ha fatto questo libro bellissimo di raccolta di testimonianze, di discussioni, eccetera, di posizioni di chi ci credeva, chi non ci credeva. Ha intervistato persone di sinistra, di destra, anziani, giovani, eccetera, e ricostruisce un po' ma gli storici orali naturalmente danno il massimo di valore alle cose che le persone dicono, mettendole insieme con le fonti documentarie, quindi diciamo ci sono entrambi gli aspetti di storia documentaria e orale. Però non partendo appunto dal presupposto è una sciocchezza, quindi non la considero. Vive, circola, tante persone si nutrono di questa cosa, dunque è importante. Questo libro, che è molto grosso, è uscito in varie edizioni e le ultime edizioni c'è anche il CD con i testi delle interviste, cioè con le registrazioni delle interviste, tantissime che ha raccolto Portelli per scrivere il libro. È un bellissimo affresco della Roma di metà degli anni 40, cioè tra occupazione nazista, resistenza, eccetera, e tutto quello che è venuto dopo, che è una realtà di cui così, ci si dimentica abbastanza, ma insomma Roma in quegli anni è stata una città che ne ha viste tante. Tutti gli anni c'è la commemorazione delle Fosse Ardeatine, oggi cadeva le Fosse Ardeatine e ci tenevo a segnalarvi questo libro che è veramente un capolavoro nel suo genere, ecco. E il nostro Antonio Gramsci, in qualche modo tra i corresponsabili di quello che succedeva nell'epilogo della Seconda Guerra Mondiale di cui l'Italia era scenario, il nostro Gramsci la volta scorsa lo avevamo lasciato al momento in cui veniva incarcerato. Ricordate, avevamo fatto un excursus di biografico con puntate, diciamo, qua e là sui contesti storici in cui si inserivano le vicende personali di Gramsci. E io che domando sempre appunto, cioè chi vi chiedo fate domande, se non ricordo male a lui che alla fine ha detto: ma che c'entra tutto questo con le osservazioni sul folklore che aveva menzionato all'inizio? E io ho continuato a ripensarci a questa domanda, perché un po' mi ha inquietato, diciamo, cioè mi ha messo diciamo, in dubbio se non si vada troppo in giro, io non vada troppo in giro, e viceversa bisognerebbe concentrarsi più specificamente sui temi di maggior diretta pertinenza di carattere antropologico che si possono trovare nell'opera di Gramsci. Però, appunto, la cosa che avevo risposto l'altra volta, cioè che Gramsci non è uno studioso normale, cioè non è Croce di cui pigliamo i libri. Sì, la biografia di Croce è importantissima, quella di chiunque, di De Martino e di chiunque, però bene o male, se uno si vuole interessare di capire che cosa è la crisi della presenza e come attraversa l'opera di De Martino. Si prende i libri di De Martino, i saggi di De Martino, ci ragiona sopra, ne può trarre un ragionamento fondato e più o meno concluso. Lavorare su Gramsci è sempre un po' bisognoso di giustificazione da un lato, perché appunto non solo non è un antropologo, ma un anglista può darci lezioni di antropologia, ma non è neanche un autore, cioè materialmente non abbiamo opere sulle quali lavorare e dire beh, questa è la teoria di Gramsci su questa determinata cosa, eccetera. Come tutti quelli che si occupano di Gramsci segnalano, è difficilissimo entrare nel discorso gramsciano perché è troppo disperso, per cui uno lo attraversa tutto, ma questo è roba da studiosi, non si può pretendere per chi vuole averne una idea seria ma parziale. E se uno va a sottolineare determinati temi, dove mette le mani in queste 7.000 pagine che noi oggi possediamo stampate, ma che lui non ha mai messo in luce in questa forma? Appunto, ci servono delle chiavi di lettura e degli accorgimenti metodologici che secondo me non vanno mai dimenticati. Il fatto di tener presente che Gramsci di mestiere faceva il politico e il suo interesse di fondo era quello del politico, che la sua biografia è stata particolarmente tormentata nella vita di una persona che ha vissuto solo 46 anni, e questo ha influito proprio nel merito sulle cose di cui si è interessato, come le ha trattate, eccetera. Questo secondo me è vero, lo sottolineano tanti studiosi, ma è proprio vero. E quindi, diciamo, il senso di tornare e ritornare ogni tanto sugli aspetti biografici, sulle cose che gli sono successe, eccetera, ha questo di valore. Per esempio, il libro che vorrei utilizzare oggi, che è il primo dei tre libretti che avete in programma, Antonio Gramsci 1891-37 di Antonio Santucci, che vuole essere un'introduzione di carattere generale, e infatti è strutturato, c'è un'introduzione. Poi ci sono tre parti essenzialmente: gli scritti politici, le lettere dal carcere, i quaderni del carcere, cioè i tre grandi blocchi in cui possiamo dividere le pagine edite di cui disponiamo di Gramsci. In più un quarto capitolo, perché il libro, questo libretto è stato edito la prima volta nell'87, questa edizione è del 2005. Nel frattempo Santucci era morto, anche lui tra l'altro molto giovane, perché era del 49, ed è morto nel 2004. Hanno ripubblicato un altro scritto di Santucci successivo, quindi il Gramsci di fine secolo si chiama, c'è cioè una rilettura di una dozzina d'anni dopo che il libro era stato stampato la prima volta. Santucci, diciamo, come sì, come negli scritti introduttivi che trovate nel libro di Hobsbawm e soprattutto di un americano che si chiama Hobsbawm, è un importante storico inglese che è morto l'anno scorso, e Joseph Buttigieg che fa l'introduzione. Lui è il presidente americano, è il presidente dell'International Gramsci Society ed è quello che sta traducendo Gramsci in America. Sta uscendo, ne sono uscite molte antologie molto, diciamo, ben fatte, ma adesso stanno proprio traducendo l'edizione critica dei quaderni in modo sistematico, e la traduzione è a cura, questa edizione è a cura di questo Buttigieg che introduce il libro di Santucci. Quello che ci dice appunto Santucci è: per venire a capo, per attraversare in modo produttivo questa enorme produzione, ma così sparpagliata, e soprattutto per poterla raccontare in modo ragionevole, quello che dobbiamo fare è cercare dei temi di fondo e seguendo le indicazioni che Gramsci stesso ci dà, il leitmotiv, che vuol dire il tema conduttore che si può trovare in quest'opera, molto articolato, molto generale, eccetera, ma al quale possiamo appendere perlomeno una grossa parte delle cose che possiamo leggere nelle opere di Gramsci. Questo leitmotiv è individuato essenzialmente nel tema degli intellettuali e dell'organizzazione della cultura, o in termini un pochino più generali del rapporto fra cultura e politica. Sulla nozione di cultura in Gramsci vedremo interamente il lavoro di Kate Crehan, il suo libro è dedicato a questo che abbiamo in programma, ma diciamo c'è risonanza fra i vari testi che usiamo e questo tema, appunto, questa cautela metodologica di fondo nell'attraversare, nel cercare di trovare un metodo per utilizzare questo lavoro così sparpagliato, è appunto questa cosa che è abbastanza condivisa, diciamo, nella critica gramsciana, cioè il tema degli intellettuali e dell'organizzazione della cultura. In termini più generali, dicevo, rapporto fra cultura e azione politica. E qui è evidente che se non possiamo dimenticare in tutti i vari passaggi della storia personale, di Gramsci l'attività politica, cioè in questa relazione fra attività politica e cultura, entrambi gli aspetti, diciamo, si illuminano l'uno dell'altro. E se della nozione di cultura sono cose che possiamo tirare fuori dai suoi scritti, anche a Brandelli, anche dalle lettere, eccetera, per vedere che rispondenza c'è dal punto di vista che era il suo interesse principale, la sua attività principale, cioè l'attività politica, dobbiamo per forza andare dietro in qualche modo al dato biografico. La primissima mossa che si fa in realtà, cominciando a parlare di Gramsci negli anni 2000, lui ne parlava nell'87, Santucci, ma noi lo riutilizziamo negli anni 2000 e i curatori di questo libro ce l'hanno riproposto negli anni 2000, è la posizione che Gramsci è un classico ormai. E quindi in qualche modo appunto è quello che dicevo da vari punti di vista la volta scorsa, cioè va oltre il suo tempo, oltre i confini più stretti dei suoi interessi, oltre l'ambito più stretto dei suoi luoghi, quindi oltre la dimensione ideologica del comunismo, oltre i tempi in cui è vissuto, oltre la dimensione dell'Italia e della lingua italiana. Qui, questo mi pare sia nell'introduzione di Buttiglione, che dice: noi possiamo fare con Gramsci quello che lui faceva con Machiavelli, essenzialmente. Nelle note dal carcere c'è un dialogo continuo con una serie di figure, uno è Benedetto Croce, ben vivo e vegeto e che gli sopravvive, pur essendo molto più grande di età. Altre sono figure del passato, De Sanctis, a cui abbiamo già accennato e sul quale poi si ritornerà anche in polemica con Croce, abbiamo appunto degli esempi nelle letture per il corso. Machiavelli, Dante, classici su cui lavora Gramsci, su cui riflette Gramsci e li tratta in modo diverso, proponendoci anche Brandelli di teoria del classico, che cosa è per lui un classico, per esempio. In una delle lettere lui all'università aveva avuto come grandi interessi la linguistica e la letteratura italiana, la linguistica con Matteo Bartoli e la letteratura italiana con Umberto Cosmo, E si era interessato particolarmente, per esempio, a Dante. In carcere decide che uno degli argomenti di cui vorrebbe occuparsi è il canto decimo dell'inferno, perché lui se n'era dimenticato in carcere, gli verrà ricordato con suo grande divertimento. Già aveva avanzato, appunto, ai tempi in cui cominciava a scrivere, insomma, in pubblico, delle teorie che erano abbastanza originali di interpretazione sul canto decimo dell'inferno e la figura di Cavalcante Cavalcanti. In carcere gli ritorna questa cosa, ci vuole lavorare, eccetera. Questo è uno degli argomenti sui quali si vuole esercitare, applicando quella cosa che è diventata famosa, Für ewig, per sempre. È un'espressione che riprende da Pascoli, che Pascoli riprende a sua volta da Goethe. Una riflessione su Dante sembra effettivamente una cosa abbastanza fine a se stessa, ma è, diciamo, un piccolo pezzetto. Lui in realtà sui classici, appunto, dice, è difficile amare cose come Dante. Uno se ne interessa per l'aspetto formale, stilistico, per quello che sopravvive, insomma, durevolmente, ma non per i contenuti che rappresenta, per l'ideologia che rappresenta, nei confronti della quale si deve provare una forma anche di consentaneità se si può parlare di amore. E questo non vale necessariamente per i contenuti dei classici. Uno come Machiavelli, Gramsci lo interroga continuamente, ma lo interroga sul presente, non è più un pure e semplice divertimento, diciamo, per tenere il cervello in funzione, in galera. Tutti i ragionamenti che Gramsci fa su Machiavelli sono in realtà in funzione della politica dei suoi tempi. La teoria del moderno principe è la teoria del partito politico di massa. Nella società moderna, cioè contemporanea per Gramsci, e lui era stato il segretario di un partito, era stato uno dei costruttori di un partito. Il suo dialogo con un classico come Machiavelli verte sul presente. Allora, una delle indicazioni che normalmente ci si dà è Gramsci classico, perché possiamo interrogarlo, sul nostro presente. Da molti punti di vista di teoria, filosofia della politica, eccetera, eccetera. Santucci aggiunge a questa questione del classico che, l'elemento caratteristico del successo post mortem di Gramsci e delle opere come erano state proposte nelle forme antologizzate, soprattutto i quaderni, può essere lo stesso che Gramsci attribuisce a uno dei suoi grandi interlocutori, cioè Benedetto Croce. Il suo non chiudersi in un sistema, non pensare a proporre soluzioni che man mano che la storia stessa ponga problemi. Gramsci vede in Croce un grande esempio di costruttore di egemonia del campo avverso, ma bravo, efficace e con una influenza che va molto al di là della ristretta cerchia degli specialisti di filosofia o di letteratura. E dice Santucci, noi potremmo applicare a Gramsci proprio per il modo in cui lui si è proposto, per quello che ci ha lasciato, che non ha potuto far diversamente che lasciarci in questi termini di tante pagine sparpagliate, eccetera, possiamo applicare a lui un atteggiamento, trattando lui come classico, di quello che lui ha applicato a Croce. E Santucci cita, un passo dei quaderni di Gramsci su Croce, che dice così: l'elemento più importante della popolarità del Croce è intrinseco al suo stesso pensiero e al modo del suo pensare, è da ricercare nella maggiore adesione alla vita della filosofia del Croce. Dissoluzione del sistema, del concetto di sistema chiuso e definitivo, e quindi pedantesco e astruso in filosofia. Affermazione che la filosofia deve risolvere i problemi che il processo storico nel suo svolgimento presenta volta a volta. La sistematicità è ricercata non in una esterna struttura architettonica, ma nell'intima coerenza e feconda comprensività di ogni soluzione particolare. Questo sarebbe anche uno dei modi per dire il leitmotiv, cioè io non cerco un sistema chiuso fatto di nozioni in cui devo sapere il giudizio estetico come si propone nei confronti del giudizio sintetico, eccetera, eccetera, e capire ogni singola nozione dove va al posto suo, ma in una capacità di intervento anche affidata ad articoli piccoli. Croce scriveva, cioè le sue riviste, interveniva con recensioni, eccetera, e una capacità di farsi capire largamente al di là della cerchia degli specialisti. Santucci rileva come Croce e Gramsci hanno in comune anche la loro esternità rispetto alle istituzioni della cultura italiana, ma Croce appunto ha avuto però la possibilità, pur non essendo stato uno studioso regolare, non avendo mai insegnato all'università, non avendo mai fatto parte di istituzioni ufficiali della cultura italiana, ma ha scritto libri, ha pubblicato tanti interventi in una forma precisa e conchiusa, mentre di Gramsci ci abbiamo articoli giornalistici, lettere, appunti, che sono testi di una natura della quale Gramsci stesso esplicitamente diffidava. Aveva lasciato scritte tante volte nelle sue note, nelle lettere, eccetera, di quanto provvisorie fossero, sottolineava quanto provvisoria fosse la natura delle sue osservazioni, e c'è una lettera in cui addirittura ricostruisce la storia dei tentativi che erano stati fatti di fargli fare antologie dei suoi scritti giornalistici, ai quali lui aveva sempre detto no, fino a ritirare una cosa che era in bozze, a pagarsi le bozze e a ritirarla dalla circolazione. Prezzolini, Gobetti, il suo professore Cosmo, vari ci avevano provato, lui ha detto no, questi sono articoli di giornale, niente. Poi aveva scritto cose, diciamo, di carattere più squisitamente politico, anche interne al partito, niente. Il saggio più lungo e compiuto al quale stava lavorando lo arrestano prima che lo possa concludere, alcuni temi della questione meridionale, quaderni, lettere, materiale che appunto lui stesso considerava poco affidabile. E qui dice Santucci, allora noi ce la dobbiamo cavare individuando il leitmotiv. Rileggendo queste cose di Santucci, insomma, e le considerazioni così fortemente autocritiche sul materiale che aveva da offrire al resto del mondo, e pur involontariamente Gramsci, mi sono venute in mente però almeno tre figure che, diciamo, voglio dire, il caso di Gramsci, che ha avuto un così forte influsso sulla cultura italiana e internazionale con lettere, appunti e articoli di giornale, abbiamo almeno tre personaggi che ciascuno nel loro campo hanno avuto funzione di fondatori, e la funzione di fondatori l'hanno svolta con opere, non opere, non da loro edite, non da loro scritte, non da loro pensate come tali. Saussure, Wittgenstein e Malinowski, tre personaggi completamente diversi, però tre personaggi che si collocano in un'epoca non distante da quella di Gramsci. Ferdinand de Saussure è il fondatore della linguistica moderna, essenzialmente, così è considerato, ma la sua opera cardine che ha dato appunto avvio a tutte le riflessioni di carattere strutturale, semiotico, eccetera, eccetera, cioè il corso di linguistica generale, sono appunti di lezioni edite da suoi allievi dopo la sua morte. Non è un libro scritto da Saussure, il corso di linguistica generale. Quando io l'ho studiato qui a Roma, che ce lo proponeva Tullio De Mauro, la sua natura di opera non d'autore addirittura risultava nell'opera del curatore, cioè una delle più grandi opere che ha fatto Tullio De Mauro, eminentissimo linguista, storico del linguaggio, filosofo del linguaggio, eccetera, sono state le note a Saussure. Cioè, se prendete il corso di linguistica generale, forse qualcuno di voi ancora l'ha fatto agli esami, nell'edizione di De Mauro, la parte delle note di De Mauro almeno pareggia il testo di Saussure, quindi una specie di palinsesto, e è stata un'opera che appunto è considerata fondativa per la linguistica italiana. Wittgenstein ha pubblicato il Tractatus Logico-Philosophicus prima della Prima Guerra Mondiale e poi ha detto: beh, qui ho risolto i problemi, basta, c'è bisogno d'altro essenzialmente. Era ispirata a una concezione che poi potremmo chiamare neopositivista, insomma, adesso non parliamo di Wittgenstein. Ma quello per cui Wittgenstein è poi diventato famoso, si è studiato, si è letto, si continua a ragionarci sopra, è entrato in antropologia perché lui ha scritto le osservazioni sul ramo d'oro di Frazer, eccetera, eccetera, è tutto quello che correntemente chiamiamo il secondo Wittgenstein, cioè le riflessioni larghissimamente autocritiche, cioè di svolgimento completo della sua impostazione originaria, di cui non ha mai pubblicato una riga, che sono state sempre pubblicate sulla base di suoi appunti, carte, lezioni, testi di lezioni appuntati da allievi, eccetera, dopo la sua morte del 51. E Wittgenstein è considerato una figura fondamentale di snodo nella storia della filosofia, cose non scritte, non messe in giro da lui in quella forma. E Malinowski, lui ha scritto tanto e ci ha tenuto a scrivere in una certa forma, però in fondo se di Malinowski continuiamo a occuparci nei corsi di antropologia è largamente per via del diario privato non destinato alla pubblicazione e che la moglie a un certo punto, tirando per la giacchetta i colleghi antropologi, ha deciso di farci conoscere e giù tutte le storie su il campo, che cosa vuol dire l'etnografia, eccetera, eccetera. Il diario che era il diario che Malinowski teneva sul campo e poi si teneva in un cassetto ed è saltato fuori solo ed esclusivamente perché il povero è morto d'improvviso e quindi i suoi collaboratori in America hanno rovistato nella stanza per mettere a posto e decidere che cosa fare delle sue carte. Fosse vissuto Malinowski, probabilmente il diario nessuno avrebbe mai saputo che esisteva e di Malinowski parleremmo tanto quanto di Radcliffe Brown, cioè poco. Dunque, il caso così strano di Gramsci con le sue cose affidate, con la sua notorietà affidate a questo tipo di materiale strano, come appunti, lettere, eccetera, in fondo nella storia del pensiero non è così unico se lo possiamo associare, e chissà quanti altri casi ci sono che non mi sono venuto in mente, di personaggi così importanti come Saussure, Wittgenstein e Malinowski. Però effettivamente il problema c'è, cioè 7.400 pagine da attraversare o tutte o quali, problema, se non tutte, quali, come. Il tema del leitmotiv di Santucci è la chiave che un po' appunto la critica largamente utilizza ed è assolutamente ragionevole e per quello che io personalmente posso capire, vedere e ritenere mi sembra assolutamente giusta come chiave. È il nesso tra cultura e politica. A me pare che sia una cosa che effettivamente si ritrova in modo molto modificato. Santucci stesso ce lo segnala, per esempio, nella pressione della battaglia politica a ridosso di quando verrà arrestato nel 26, quindi durante il regime fascista, mentre in Italia, eccetera, eccetera, cultura per lui sarà forse qualcosa di più strettamente strumentale alla formazione interna dei quadri che insomma si debbano cavare nella lotta politica quotidiana, eccetera, eccetera. Ma diciamo, se poi andiamo a rivedere tutto quello che è venuto annotando nei quaderni, è come se riprendesse un po' le fila del discorso che aveva lanciato e abbozzato ai tempi dell'Ordine Nuovo, della rivista Ordine Nuovo e ancora prima. Un articolo che Santucci cita a proposito del tema della cultura risale al 1916 di Gramsci, in cui parlando, che si intitola proprio così, Cultura e Socialismo, in cui la cultura la si connota come non si polemizza con la nozione di cultura come accumulo di nozioni, ma la si presenta come un'acquisizione di coscienza di sé, del proprio posto nella storia, acquisizione di una consapevolezza e quindi andando oltre il soddisfacimento dei bisogni immediati e le strategie utili al soddisfacimento dei bisogni immediati. E il ruolo degli intellettuali è quello dei moltiplicatori, quelli che portano questo discorso a livello di massa. La cultura come consapevolezza di sé, come consapevolezza del proprio posto nel mondo, vale per i singoli, certo, ma qui potremmo appunto rifinire nella concezione della cultura come quantità di nozioni, il sapiente, il singolo sapiente, eccetera. In realtà quello che interessa a Gramsci, che sarà effettivamente un tema conduttore dei suoi interventi pubblici e del suo lavoro concreto di attivista e poi dirigente politico, è il trovare i modi concreti di proiettare questo a livello di massa. Gli intellettuali, come agenti di questa diffusione nella società di una produzione di consapevolezza, è un tema che si affaccia presto appunto nell'opera di Gramsci e che verrà ampiamente ripreso nelle note dei quaderni, e l'esempio che c'era in questo articolo del 16 era riferito all'intenso lavorio che aveva preceduto la rivoluzione francese, per esempio, cioè l'illuminismo e il lavoro degli intellettuali illuministi, anche a livello editoriale, l'enciclopédie, presenza nella società, eccetera, come terreno preparatorio senza il quale eventi dei quali sarebbero stati protagonisti poi persone che mai e poi mai avevano letto un articolo dell'enciclopédie, ma diciamo c'è un nesso a livello sociale, l'intenso lavorio che precede la rivoluzione. Il caso era di cui si parlava lì era la rivoluzione francese. Ma appunto poi Gramsci lo porta ai tempi suoi, agli interessi suoi, a quello che c'hanno da fare i socialisti nella Torino operaia, per cui arriva a dire che i membri di un partito politico vanno considerati come intellettuali, che è una cosa, buongiorno, che è una cosa che può suonare strana, dice Gramsci, ma se ci mettiamo in questa ottica, cioè nella proiezione verso il sociale e verso una politica di massa, di qualsiasi, politica culturale, ecco che, anche i militanti dei partiti politici sono intellettuali. In questo senso, da un lato, appunto, la tematica del partito come moderno principe e quindi come intellettuale collettivo, e dall'altro, ancora una volta a livello biografico, quello che materialmente il signor Antonio Gramsci faceva e aveva come stile di relazioni nei confronti delle persone con cui entrava in contatto. Le sue testimonianze che ci parlano di lui, i racconti, le lettere sue stesse, eccetera, ci parlano di uno che passava le notti a passeggiare per Torino, chiacchierando con persone più giovani, lui essendo ancora peraltro assai giovane, a fare un po' il socratico della situazione, lui che fondava club di cultura morale, lui che era perennemente attento al dato, diciamo, pedagogico nelle relazioni con i militanti, con le avanguardie operaie, eccetera. Lui che rinnova radicalmente lo stile giornalistico, di mestiere appunto comincia a fare il politico in quanto giornalista, un giornale come Il Grido del Popolo era un giornale che era basato essenzialmente a Torino, era basato essenzialmente sull'anticlericalismo, sulla battuta rozza, sulla propaganda semplice, eccetera. Lui ne diventa redattore, poi a un certo punto anche direttore di fatto, perché man mano venivano arrestati o finivano male i predecessori. La sua immediata persona che aveva diretto il Grido del Popolo prima di lui era una Maria Filippi, maestra, la quale predicava che non si finiva mai di semplificare il discorso per farsi capire dai poveri proletari ai quali il Grido del Popolo si rivolgeva. Gramsci praticamente ribalta il discorso. Sì, nell'Avanti, per esempio, con il quale scriveva il contemporaneo Grido del Popolo, tiene una rubrica di critica teatrale. È il primo in ambito socialista a occuparsi di Pirandello, di Ibsen, ma il pubblico era sempre lo stesso. Nel Grido del Popolo spariscono i toni rozzamente appunto anticlericali, eccetera, e qui c'era una testimonianza di Battista Santiago, mi pare citata da Santucci, di lui che stava lì, che parlava con quattro attivisti cattolici nella redazione del Grido del Popolo. Arriva il militante Santiago che dice, ma pensava che fossero compagni, eccetera. No, scopre che erano quattro cattolici e Gramsci era impegnatissimo, quattro ragazzi, in una discussione sul pacifismo, c'era la guerra e quindi la contrapposizione cattolica alla guerra, come si combinava con quella socialista, eccetera, eccetera. Dialogo, non irrisione. Questa è una cifra appunto di relazioni col mondo e con i singoli che in qualche modo è un'applicazione pratica e concreta di quello che veniva teorizzando e che possiamo ricondurre al tema diciamo, largo del rapporto tra cultura e politica. Mi fermo i soliti 5 minuti per il caffè.